Repubblica, la cosa di tutti, fa pensare a marmo e acquedotti, a città romane costruite da gente inventiva e capace di ispirazione, una cosa da tutti. Repubblica, vivere in mezzo alla merda dei cani, tra gente triste e incazzata, abbronzata da teleromanzi a episodi con muscoli sodi e intestini spastici, gente malata circondata da animali domestici. Una repubblica dove tutti scopano come conigli, ma non fanno figli perché a 30 anni sono ancora bambini, coi videotelefonini sempre pronti a filmarsi i pompini. Repubblica, la cosa di tutti, una cosa per tutti, uomini e donne che passano ore davanti agli schermi, giorni della Repubblica che chattano e schiattano e spremono e vengono e poi si raccontano. Repubblica, dove gli organi di informazione usano i metodi del ricatto e della diffamazione, dove i codardi pennivendoli avranno sempre l'ultima parola e tu avrai sempre l'onere della prova. Repubblica, dove la legge è uguale per tutti, ma talmente tanto che per sicurezza, per fare certezza, c'è una magistratura democratica che si incarica da sola di fare trasparenza. La Repubblica, fondata sui valori della resistenza, sui valori della violenza, sui valori del tradimento e dell'arroganza. Repubblica fondata su una lotta armata fatta da banditi e disertori, dinamitardi e bombaroli. Repubblica fondata da fuoriusciti e da esiliati, gente con conti in banca strani, da mafiosi italiani riportati a casa dagli americani. Una repubblica fondata sulle menzogne e i tradimenti, da gente senza scrupoli che accendeva le luci durante i bombardamenti.
Benvenuti alla nuova puntata del Ballo di Malabarba, il web contenitore del Circolo Futurista on air tutti i venerdì dalle 17 alle 18. Oggi oggetto della nostra puntata è il referendum che ci vedrà chiamati in causa il 4 dicembre dalle 7 alle 23. Il referendum costituzionale, quindi non come quello abrogativo visto per esempio per le trivelle. E questo che significa? Che non c'è bisogno del raggiungimento del quorum quindi del 50% più 1 per far valere il referendum stesso. La modifica interverrà su 47 articoli su 135, e c'è da dire che la Costituzione non viene toccata
così invasivamente dal 1948.
Esatto. E c'è da dire che il testo del referendum va un attimino interpretato, però prima vi offriamo la lettura del testo stesso.
Sì, ciò che vedrete stampato sulle schede elettorali recita ciò. Approvate il testo della legge costituzionale concernente disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo quinto della parte seconda della Costituzione. Bene, allora un paio di questi articoli sono stati aspramente criticati, e soprattutto da due partiti, Sinistra Italiana e Movimento 5 Stelle, che hanno anche presentato ricorso al TAR del Lazio, accusando chi ha scritto il quesito di aver fatto uno spot pubblicitario per il governo. E, infatti, quando viene scritto il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, questo non è un punto che va a toccare la riforma, questo può essere al massimo un risultato o comunque sempre aleatorio, quindi perché puntare su questo quinto, su questo quinto punto, insomma?
Esatto, quindi ci siamo posti l'obiettivo di leggere quello che è il sottotesto appunto del quesito referendario, e sostanzialmente quello che si andrebbe a modificare sarebbe la riduzione del Senato. Ricordiamo che attualmente appunto vige il bicameralismo paritario perfetto, quindi Camera e Senato esercitano lo stesso potere legislativo sostanzialmente. La modifica del titolo quinto della Costituzione, che si trova appunto nella parte seconda della Costituzione stessa. L'eliminazione del CNEL e l'abolizione delle province, la modifica per quanto riguarda le modalità di elezione del Presidente della Repubblica e alcune modifiche per quanto riguarda le modalità di presentazione delle leggi di iniziativa popolare e dei referendum abrogativi.
Ora, esaminiamo punto per punto, quindi, partendo da la riduzione del Senato. Allora, il Senato, chiamato anche Senato dei 100, sarà composto da 95 senatori che verranno direttamente dai consigli regionali e saranno anche dei sindaci, decisi direttamente dai consigli regionali stessi. Ovviamente per le regioni a statuto speciale, qua il Trentino-Alto Adige, per esempio, ne avrà 4 e non 2 all'incirca. E invece quei 5 rimanenti saranno solamente degli ex Presidente della Repubblica, quindi vengono, diciamo, soppressi anche i senatori a vita. Il Senato si andrà a occupare sia di dare, insomma, pareri e altro alla Camera dei Deputati, non si occuperà più con la Camera dell'attività legislativa, perché questa sarà solamente competenza della Camera dei Deputati, come quella della fiducia al governo, e in più si occuperà dei rapporti con il Parlamento europeo, quindi con la Comunità europea e tutte quelle norme, insomma, che andranno anche a incidere sulle autonomie appunto territoriali. E, passiamo al modifica del titolo quinto.
La riforma prevede una serie appunto di modifiche al titolo quinto della seconda parte della Costituzione, che è dedicato interamente agli enti territoriali. C'è da dire che era già stato riformato nel 2001 dal governo di centrosinistra con una legge che introduceva alcune correzioni federaliste alla Costituzione. E la riforma del 2001 introduceva una lista di materie di competenza esclusiva dello Stato, una lista di materie in cui Stato e Regioni erano concorrenti, mentre su tutte le altre materie la competenza era assegnata in esclusiva alle Regioni. C'è da dire anche che la poca chiarezza della norma ha portato a fare aumentare i ricorsi alla Corte Costituzionale, cioè bisogna parlare anche di questi paradossi. Per conflitti di competenza fra Stato e Regioni su singole materie in cui la competenza risultava concorrente nella pratica. Con la riforma vengono abolite le province e viene appunto incaricato il Senato delle materie di cui prima si occupavano le province stesse.
Sì.
Altro punto poi che verrà modificato appunto il CNEL, che attualmente è composto da 64 consiglieri ed è un organo ausiliario previsto dalla Costituzione per quanto riguarda le leggi sull'economia e il lavoro. Infatti CNEL è l'acronimo di Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Quindi la Costituzione conferisce al CNEL anche l'iniziativa legislativa, può proporre sia alle Camere delle leggi in materia economica ovviamente, e la legge Boschi per...
sempre lo stesso contenimento dei costi, esatto, dice che è un ente inutile, quindi...
prevede la soppressione direttamente del Consiglio a causa dei costi stessi dell'ente, ritenuti ingiustificati.
Elezione del Presidente della Repubblica. Allora, qui si passa dal primo al quarto turno, una maggioranza dei 2/3 dei componenti. In poi ci sarà solamente il 3/5 dei componenti, per poi arrivare agli ultimi due turni o insomma successivi, se ce ne saranno, 3/5 dei presenti. Quindi nelle ultime due votazioni varrà solamente la maggioranza dei presenti. Quindi viene abolito il requisito della maggioranza assoluta sul numero dei componenti. E c'è la possibilità che quindi questo 3/5 dei presenti possa portare anche a un numero veramente esiguo di parlamentari che poi vanno a eleggere il capo dello Stato. Per esempio facevano l'esempio di un 5 parlamentari che da soli, non so, visto l'assenza di un'aula di un'ala del Parlamento, riescono quindi a eleggere la prima carica dello Stato. E poi l'altro punto è le modifiche delle modalità di presentazione delle leggi di iniziativa popolare e dei referendum abrogativi. Allora, qui ci sono tre punti. Uno è sul referendum popolare. Si passa dai 50.000 sottoscrittori ai 150.000, e in più però c'è la possibilità della discussione direttamente alla Camera in questo referendum popolare. In più il referendum abrogativo avrà sempre una soglia del 50%, ma se i votanti sono 800.000 o più, il quorum viene abbassato al 50% dei votanti delle ultime elezioni parlamentari. Sempre un po' uno scioglilingua, però insomma c'è da analizzarlo bene anche con questo punto. E in più viene introdotto un altro tipo di referendum, che è il referendum propositivo o di indirizzo.
Ok, a questo punto qual è la situazione che si verrebbe a creare? Che avremmo un potere concentrato sostanzialmente nella parte esecutiva del nostro governo, con una concentrazione anche di potere nel Presidente del Consiglio stesso, e senza più quel controllo che invece era gestito dal Senato, che invece si occuperebbe direttamente di tematiche completamente diverse da quelle, sì, che invece erano le tematiche, per esempio modifiche di legge o introduzione di nuove leggi, che prima si divideva fra Camera e Senato stesso. Hanno posto tutta l'attenzione su una questione di risparmio, quando sappiamo molto bene che lo spreco può venire da ogni dove, non necessariamente dalla presenza di due organi che gestiscono il potere del nostro governo. E quindi passiamo la parola al
Aurelio Pagani, caporedattore del Primato Nazionale, che ci esporrà, vabbè, magari dopo presenteremo anche in breve quali sono le posizioni del sì e del no rispetto magari all'arco parlamentare o quelli che sono i maggiori partiti, quello che pensano insomma. Però vorremmo direttamente ascoltare dalla voce di Aurelio Pagani ciò che Casa Pound realmente pensa rispetto a questo referendum.
Torniamo quindi in studio per incontrare Aurelio Pagani.
Siamo qui con un ospite, lui è il caporedattore del Primato Nazionale, Aurelio Pagani, ed è qui per insomma dirci un po' la posizione anche di Casa Pound rispetto al referendum. E niente, quindi inizierei anche citando, anzi parafrasando la Boschi, che ha detto che chi vota no vota come Casa Pound. Innanzitutto, come vota Casa Pound? Perché vota o sì o no Casa Pound? E insomma, vorremmo sapere un po' anche di retroscena dietro questo pensiero politico.
Sì. Allora, innanzitutto buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Bandiera Nera. Dunque, noi come testata online abbiamo anche ospitato vari contributi di redattori e militanti anche di Casa Pound sulla questione referendum, e chiaramente abbiamo seguito abbastanza da vicino la questione. E come dicevi tu, c'è stato un momento in cui Casa Pound è entrata direttamente, anche se involontariamente, nel dibattito sul referendum. Non so se per volontà o meno, o comunque ho torto collo c'è entrata, perché il ministro Boschi, e tra l'altro ultimamente, cioè l'altro ieri Cicchitto, hanno assurto a paradigma dell'elettore che vota no al referendum costituzionale Casa Pound. Diciamo, c'è stata una sorta di tentativo di demonizzazione dell'elettore che probabilmente voterà no al referendum come Casa Pound. Cioè, c'è stata una reductio a Casa Pound su chi vota no al referendum. Da un punto di vista strettamente politico, io credo che questo per Casa Pound sia un vantaggio. Innanzitutto per una questione di pubblicità che il movimento ha avuto, e in secondo luogo perché permette ai dirigenti del movimento di poter avere una posizione paradossalmente autorevole per quanto riguarda il campo del no. A tal proposito, quindi, mi viene naturale innanzitutto spiegare le ragioni politiche di chi vota no e di le ragioni per cui Casa Pound voterà no, che a quanto abbiamo potuto analizzare sono diverse, ovviamente, sia dalla sinistra del PD, cioè nel senso di andare dal PD ed in poi a sinistra,
sì,
italiana.
Questo Sinistra Italiana proprio si è completamente distaccata da quello che poi sono le sue, un po' le sue anche radici, diciamo.
ma ovviamente anche sono differenti anche rispetto alle ragioni del centrodestra. Per quanto riguarda motivazioni politiche, suppongo siano le stesse. Quando sento contestazioni del tipo vabbè, allora votate no solo per andare contro il governo Renzi, sinceramente rimango un po' basito. Per quale motivo? Perché quando si tratta di decisioni che riguardano l'essenza dello Stato, la decisione è prima di tutto politica, quindi non capisco quale sia lo scandalo a fare un ragionamento politico sul no. In secondo luogo, il ministro Boschi, Cicchitto e altri hanno detto che chi vota no vota come Casa Pound. Benissimo. Quindi vuol dire che, logicamente parlando, diciamo aristotelicamente parlando, sì, i nemici del governo, i nemici di Renzi, del ministro Boschi, di Cicchitto e Casa Pound. Penso, sì, che per questo, per Casa Pound sia un assist veramente notevole che non può, suppongo, farsi scappare. In secondo luogo, perché un no politico giusto in generale e a maggior ragione da parte di CP? Semplicemente perché ad agosto il presidente del Consiglio Renzi dichiarò che se l'esito del quesito referendario fosse stato
negativo,
il no negativo, lui si sarebbe dimesso. Salvo poi, circa un mese fa, più o meno a settembre, se non vado errato, ottobre, ovviamente dire esattamente l'opposto, cioè
smentirsi,
esatto. Qualsiasi sia l'esito del quesito referendario, comunque si andrà a votare nel 2018. Vabbè, al di là delle dichiarazioni di Renzi che lasciano, a quanto ha dimostrato il Premier, il tempo che trovano, nel senso non è molto affidabile sul rapporto tra ciò che dice e ciò che fa, questa sinceramente penso sia una motivazione valida e non vedo perché stupirsene. Cioè, la personalizzazione del quesito referendario è stata fatta da Renzi stesso. Cioè, se Renzi dice una cosa del genere e collega direttamente l'esito del quesito alla fine del suo mandato, non si può dire perché non è stato un presidente nominato dal Parlamento e non eletto, perché in Italia il Presidente del Consiglio non viene eletto direttamente dal popolo, altrimenti sarebbe un presidenzialismo, ma dal Parlamento, ma comunque fa lo stesso, e quindi cioè, è assolutamente un ragionamento giustissimo. In secondo luogo, per quanto riguarda una decisione sempre politica, suppongo che le ragioni del no di Casa Pound siano differenti da quelle della sinistra. Uno dei cavalli di battaglia del comitato referendario per il no, e quindi oggettivamente parlando...
Poi va dall'Ampi, quindi esatto, i fascisti dell'Ampi fino a Sinistra Italiana, appunto.
Sì, i fascisti sì, dell'Ampi, esattamente. E il timore di una svolta autoritaria. Premesso che mi rendo conto che stiamo parlando di tematiche anche tecniche sulle quali ci vorrebbe ovviamente non solo un'informazione ma anche un certo tipo di preparazione, perché dal punto di vista della comunicazione politica e televisiva io posso dire quello che mi pare, poi nei dettagli la legge dovrebbe essere analizzata in realtà per quello che è. Sinceramente questo timore della svolta autoritaria è abbastanza risibile. Per quale motivo? Perché credo che non sia necessaria una riforma dell'assetto istituzionale, in particolare della Costituzione, per evitare svolte autoritarie. Per quale motivo? Perché utilizzando gli stessi strumenti che ci concede la legge, cioè che concede ai parlamentari tutti e al governo, quindi all'esecutivo, la legge, in particolare la Costituzione, abbiamo visto con i nostri occhi che si può avere un atteggiamento politico legislativo autoritario a prescindere dalle forme della Costituzione. E mi riferisco in particolar modo a che cosa? Alle ghigliottine della Boldrini, ai canguri, cioè al fatto di accorpare ed eliminare un tot numero di emendamenti per discuterne soltanto uno. Mi riferisco alla fiducia quando se ne sarebbe potuto fare a meno, semplicemente per fare pressione politica su una maggioranza di governo che oggettivamente è abbastanza labile, perché non è composta solo dal PD, e comunque anche se fosse composta solo dal PD, anche il PD all'interno dei suoi problemi. Quindi il discorso sull'autoritarismo penso che Casa Pound non lo condivida, non tanto magari per la fascinazione che Casa Pound può avere per un certo tipo di politica decisionista, direi, più che autoritaria, ma perché...
Vabbè, non è un po' necessario. Lo spauracchio della sinistra.
Esatto, ma perché non è assolutamente necessario una riforma costituzionale per essere autoritario, perché abbiamo visto che Renzi alla fine può essere autoritario sia con l'utilizzo degli strumenti di cui parlavo prima, ma anche, per esempio, mi viene un altro esempio, con l'eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza, cioè all'eccessivo ricorso all'iniziativa legislativa non solo da parte di Camera e Senato, ma da parte dell'esecutivo, che in teoria dovrebbe essere solo in casi di urgenza e di necessità, e poi magicamente questi casi di urgenza e necessità, se andiamo a vedere, se andiamo a spulciare il sito della Camera e del Senato, diventano anche situazioni che di urgenza e necessità non hanno assolutamente nulla. Quindi se il governo decreta d'urgenza quando urgenza non ce l'è, se il presidente e vicepresidente della Camera utilizzano gli strumenti della ghigliottina e dei canguri quando e come gli pare, cioè, la svolta autoritaria, se così si può chiamare, già c'è. Quindi questo non mi sembra un problema, e non mi sembra che Casa Pound faccia appello a questo problema come motivazione a sostegno del no al referendum. Quindi in primis il no politico, che è giustissimo, e non capisco, come ho spiegato prima, chi lo contesta. Un no non perché c'è una svolta autoritaria, ma perché in realtà suppongo che per Casa Pound questo no sia una reale truffa. In che senso? Renzi ha dichiarato che con questa riforma, se dovesse vincere il sì, si verrà dimezzato il numero dei parlamentari. Teoricamente vero, perché ce ne saranno soltanto 100 di senatori, ma questi senatori chi saranno? Saranno i consiglieri regionali, i sindaci scelti dai consigli regionali. Per quale motivo? Il Senato non avrà più la potestà legislativa, ma avrà un valore di consulto nei confronti dell'esecutivo e di raccordo addirittura con le direttive dell'Unione Europea, e con le tematiche locali regionali. Quindi non solo Renzi in questo modo dice di dimezzare il numero di senatori, che ripeto teoricamente è vero, ma dice addirittura di dare ancora più voce, ancora più spazio, ancora più valore alle autonomie locali. Mi viene da dire, innanzitutto non credo che le regioni abbiano bisogno di altra autonomia, visto che con la riforma del 2001 hanno potestà legislativa, cioè fanno leggi, certo in determinate materie, ma comunque le fanno, le producono, le rendono operative a prescindere dalle leggi che escono fuori da Camera e Senato e dal governo.
Esatto, creando anche comunque un dislivello tra regione e regione.
Esattamente, cioè, esattamente.
L'allineamento totale.
Esattamente, esattamente. E in secondo luogo, visto che è così, ma c'è davvero bisogno di ancora più autonomia, ma forse il problema non è proprio, forse in alcuni casi, e immagino, esattamente, immagino le regioni del sud in particolar modo, in realtà il problema non è il contrario? Cioè, ma forse non sarebbe il caso, la butto lì, di abolire le regioni? Allora mi si verrà a dire a me, vabbè, il primato nazionale è il quotidiano dell'autoritarismo perfetto. Ma in realtà, se ci lamentiamo del disfunzionamento delle regioni, se ci lamentiamo del fatto che, per non parlare poi delle regioni a statuto speciale, vabbè, che in Campania, in Sicilia, in Puglia le cose non vanno bene, che ci sono le solite ruberie, che ci sono i soliti consiglieri truffaldini che non fanno niente, e allora poi non ci lamentiamo del troppo virgolettato potere dell'esecutivo, cioè delle due l'una. Se vi piace tanto demandare decisioni politiche e legislative alle regioni, allora tenetevi il dislivello tra le varie regioni e tra regioni esecutivo. Se altrimenti pensate il contrario, allora forse sarebbe più opportuno delegare alle regioni esclusivamente le funzioni amministrative. Quindi io suppongo che Casa Pound sia per il no, probabilmente per le motivazioni esattamente uguali ed opposte a quelle della sinistra. Cioè, credo che Casa Pound voglia in realtà una reale riforma della Costituzione per quanto riguarda il bicameralismo perfetto, ma magari forse abolire il Senato, oppure, come si può leggere sul sito ufficiale di Casa Pound nella parte del programma, sulla creazione di una Camera rappresentativa del tessuto sociale, produttivo e lavorativo, un po' quelle che erano le corporazioni durante il ventennio, al posto del Senato. È sicuramente una cosa che da un punto di vista pratico operativo avrebbe molto più senso. Poi Renzi dice che così si risparmierà, bene, è vero, il 20%, ma il 20% dal punto di vista del bilancio statale è davvero poco, soprattutto se poi da un punto di vista politico operativo questa Camera non fa nulla. Allora vi viene in mente una suggestione: chiudiamo questo Senato, facciamoci una bellissima fondazione, organizziamoci visite guidate, la storia del Senato, così facciamo introiti, però nel frattempo non solo non dobbiamo pagare i senatori, poi vorrei sapere chi paga le trasferte ai consigli regionali e ai sindaci, se non lo Stato, quando devono venire a Roma. Che poi questa cosa nemmeno è molto chiara, quanto e quando dovrebbero venire a Roma.
Ogni quanto dovrebbero vedere anche i senatori, dicono 20, 30 giorni, non si sa. Perché.
Esattamente, a questo punto togliamo di mezzo questa Camera e così 315 senatori non ci sono più, e via. E quindi non mi sembra questa invece la stessa motivazione del no al referendum della sinistra, che invece dice l'esatto opposto. Serve più rappresentatività, d'accordo, volete più rappresentatività, allora non lamentatevi dell'impasse nell'iter legislativo. Cioè non si può al contempo volere il non decisionismo dell'esecutivo e la rappresentatività totale su tutto, delle due l'una. Anche perché abbiamo visto che comunque con un regime di bicameralismo perfetto, con un parlamentarismo all'italiana, comunque l'esecutivo, se vuole, può comunque assumere un atteggiamento politico e legislativo più decisionista. Quindi, tornando alle ragioni del no per Casa Pound, penso che sia esattamente l'opposto. Un no perché questa riforma non piace e perché probabilmente Casa Pound ne vuole un'altra, ma più radicale. Non penso che Casa Pound sia per il no per la difesa della Costituzione che rappresenta la storia del nostro paese. Sì, va benissimo, tutto bello, però è stata scritta nel 45 con altri presupposti e da qualcuno che immaginava probabilmente il futuro in un altro modo. E sicuramente per Casa Pound questo non è il migliore dei modi per riformarla. Quindi diciamo in linea di massima penso siano queste le motivazioni, oltre al fatto che Renzi ha detto che abolirà il CNEL. Mi viene un'altra cosa in mente, ritornando al discorso delle autonomie locali: se teoricamente, ipoteticamente si vuole dare più spazio politico ai rappresentanti delle regioni e Renzi, diciamo, vanta la possibilità di eliminare il CNEL, perché, e su questo sono d'accordo, è un organismo assolutamente inutile e dispendioso per le casse dello Stato, soprattutto in una situazione socio-economica attuale. Esiste la conferenza Stato-Regioni, che è un organo che serve per l'appunto a raccordare l'esecutivo con le problematiche locali, ma innanzitutto non è chiaro quando si riunisce nei fatti, non dal punto di vista della teoria del diritto, la conferenza Stato-Regioni, ma allora questa conferenza Stato-Regioni cosa c'ha a fare? Ma eliminiamo la conferenza Stato-Regioni, cioè se ci vantiamo della ipotetica abolizione di organismi inutili e poi lasciamo che ne perdurino altri, che tra l'altro dovrebbero essere quelli che garantiscono il collegamento tra lo Stato e le autonomie locali, e allora sembra una presa per in giro, insomma, questo è in linea generale il discorso. Quindi penso un no politico non giusto ma giustissimo, se io fossi nella pelle dei militanti, dei dirigenti di Casa Pound, ma anche un no tecnico. Poi suppongo che probabilmente Casa Pound non ragioni in maniera reazionaria, che indipendentemente da chi ha il governo probabilmente desideri per questo Stato, per questa comunità nazionale, un governo che faccia le leggi, che ascolti ovviamente il Parlamento e quindi anche l'iniziativa legislativa delle due Camere, ma che poi prenda delle decisioni senza dover assistere all'immobilismo che la cosiddetta navetta tra Camera e Senato alla quale assistiamo tutti i giorni, insomma. Quindi penso che forse per il discorso presidenzialismo, che ovviamente non c'entra niente con i quesiti referendari, Casa Pound potrebbe essere favorevole appunto a una forma di governo presidenzialista, dove poter scegliere il Presidente della Repubblica direttamente, al quale poi dargli anche dei poteri dal punto di vista legislativo e politico sicuramente maggiore, non soltanto di rappresentanza simbolica e di equilibrio tra i poteri istituzionali. Quindi in linea di massima penso questo. Poi ovviamente potete assolutamente chiedere anche ai militanti, ai dirigenti di Casa Pound, certo. Questo è quello che noi abbiamo desunto dalle chiacchierate con loro.
E dare un occhio all'articolo che è uscito sul Primato Nazionale.
Sì, anche se l'articolo è della Società degli Scudi,
sì,
ed è stato scritto ad agosto, dove diciamo il dibattito era ancora un po' confuso e incerto, perché ancora non si conosceva la data, all'epoca si parlava di ottobre, non si sapeva, addirittura si parlava di inserire la legge elettorale nel referendum. Ovviamente adesso le cose sono molto più chiare, al di là della data che è il 4 dicembre, ma anche sul fatto che ovviamente non è presente nessun quesito sulla legge elettorale.
Che però è un altro spauracchio della sinistra, appunto.
Sì,
perché legge elettorale più referendum praticamente porterebbero subito a questa follia, a questa tirannide incredibile.
Io poi sinceramente non riesco a capire poi l'accanimento mediatico e politico su certe tematiche, cioè la legge elettorale è quella legge che consente la ripartizione dei voti e quindi dei consensi in seggi. Ora, la legge elettorale è un fatto tecnico, certo importante nella vita istituzionale e politica di un paese, ma a far dipendere le ragioni e le sorti e i destini di una nazione dal punto di vista economico, politico e storico dalla legge elettorale mi sembra un tantino eccessivo. Nel senso, è giusto dibattere, è giusto tentare di avere una legge migliore possibile, ma stiamo parlando sempre di una questione tecnica e soprattutto non esiste una legge perfetta per tutti i paesi, per tutte le comunità nazionali, per tutti gli assetti statali. Dipende dal paese, dipende dalla forma di Stato e dalla forma di governo, e soprattutto bisogna sempre decidersi su qual è la priorità. Si vuole più rappresentatività, va benissimo, però poi non vi lamentate degli impasse parlamentari e del fatto che affinché una legge sia operativa ci vogliono anni. Ci sono leggi alla Camera che giacciono nelle scrivanie e nei cassetti degli uffici da 20 anni. Questo è un dato di fatto, cioè potete anche tutte queste cose, tra l'altro sono tutte consultabili sul sito di Camera e Senato, cioè non me le sto inventando io, voglio dire, chi ha dubbi può tranquillamente andare a vedere.
Si può andare a vedere
esattamente
Se invece si vuole un governo più decisionista, allora poi non vi lamentate dell'autoritarismo. Cioè, mi sembra questo veramente un complesso da cortocircuito. Cioè, mi sembra una malattia, una cosa illogica.
Però Renzi, siccome è molto furbo,
molto molto furbo,
dice: ma io però, cioè, non è che cambio i poteri del Presidente del Consiglio. Autoritarismo, certo, dove?
Certamente, ma infatti il punto nodale, cruciale in qualsiasi cosa oggi si discuta politicamente, per quanto mi riguarda, è sempre la volontà politica. Io penso che se c'è la volontà politica si può fare qualsiasi cosa utilizzando gli strumenti che la legge e la Costituzione ci mette a disposizione. Penso che questo sia il discorso, quindi cioè, poi non che io non abbia fiducia, oddio, forse effettivamente ce ne ho poca in tutti questi strumenti che danno l'illusione di poter far avere una voce in capitolo al popolo. In realtà, probabilmente, secondo il mio punto di vista, la voce in capitolo al popolo la si potrebbe avere in altri modi, per esempio proponendo leggi per la divisione degli utili nelle aziende, in particolare quelle pubbliche. La partecipazione non necessariamente si allarga con un voto. Oggi c'è questo tic democratico, questo, anzi io direi democratismo, cioè nel senso di assolutismo della democrazia, per il quale mettere una X con un simbolo, premere un tasto.
Il popolo inglese è libero solamente, crede di essere libero quando l'unico momento in cui è libero mette il suo voto sulla scheda elettorale.
Sinceramente,
era un francese, mi sa, che lo disse forse il popolo inglese.
Non me lo ricordo, comunque sono ovviamente d'accordo con questa frase, nel senso che c'è il collante tra lo Stato e i cittadini, che poi non, secondo una visione etica di uno Stato non si dovrebbe nemmeno parlare di collante, ma di un tutt'uno, di una comunità nazionale, se così veramente fosse, un tutt'uno tra cittadini e rappresentanti istituzionali. Non si può, a mio modo di vedere, limitare esclusivamente all'esercizio tecnico e fattuale di una X su un foglio. Penso che ci siano ben altre cose, anche simboliche, senza scadere poi chiaramente nella retorica, ma l'appartenenza a uno Stato, a una storia, a una nazione, a un destino, penso sia qualcosa di molto più importante. Il coinvolgere, sinceramente, se non credo passi solo ed esclusivamente per una X sul foglio. Prima ho fatto un esempio, ne potrei fare altri, insomma, mi riferisco alla proposta della divisione degli utili nelle aziende, insomma, quindi cioè, ma ci sono tanti altri esempi che potrei citare su questo. Quindi questo tic, diciamo, democratico, di voler ridurre la massima espressione della libertà nell'esercizio del voto, sinceramente mi sembra limitativo nei confronti del concetto di libertà.
Ma io credo che sia più che altro un tic della sinistra.
Assolutamente,
che prima
sì.
Parla del no borders,
sì,
no,
sì.
No, come si dice,
welcome refugees,
esatto, esattamente,
eliminiamo, no, i confini,
eliminiamo i confini e poi ci scaldano così tanto su un voto.
Esatto, quindi sì, sono assolutamente d'accordo con questa disamina, quindi penso questo, cioè, appunto facevo riferimento alla legge elettorale, quindi non è che tutto adesso dipende dalla legge elettorale o da una X su un foglio. Se c'è la volontà politica si può fare qualsiasi cosa, anche senza cambiare la Costituzione. Sinceramente io penso che probabilmente la Costituzione vada radicalmente cambiata o paradossalmente in realtà radicalmente messa in atto. Cioè, in che senso? Ci sono, e questo è scritto anche sul sito di Casa Pound, ci sono articoli, ma partendo dal primo, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Non mi pare che oggi possiamo dire che
la Costituzione è più bella del mondo.
Sì, più bella del mondo in teoria, cioè, non mi sembra che sia così. Senza voler andare nel dettaglio di quali articoli in realtà derivino da una cultura tipicamente fascista,
certo.
Mi viene in mente l'articolo 67, che è il divieto di mandato elettorale, cioè che è esattamente il contrario di quello che
dicono
i grillini,
esatto.
Che io tra l'altro condivido. Cioè l'articolo 67 dice che tutti i rappresentanti istituzionali, ovviamente in riferimento ai deputati e ai senatori, non sono i rappresentanti solo di quelli che li hanno votati o nel territorio circoscrizionale dove sono stati eletti, ma di tutta la nazione. Questo è chiaramente un tipo di impostazione, certo, se non propriamente fascista, perché comunque penso sia una cosa giusta, ma comunque di una presenza forte di uno Stato che ha una concezione di uno Stato nazionale unitario.
Certo.
E in questo modo, in realtà, anche solo concettualmente, si previene alla dipendenza poi dell'eletto dalle lobby. E anche qui c'è sempre il solito cortocircuito. Io devo dare conto ai miei elettori, io dipendo dai miei elettori, benissimo, se io sono un tuo elettore e ti vengo a dare 2 milioni di euro, però poi mi dici che sono schiavo delle lobby e che c'è la truffa e che ci sono le mazzette, e allora ci dobbiamo decidere. Cioè, non noi, ci dobbiamo decidere, come dicevi giustamente tu, allora la sinistra si deve decidere che cosa è più importante. E io credo che questa sinistra oggi, che peraltro dire sinistra...
Sì, vabbè, non come dire niente, come bene.
No, nel senso non si sa di chi... di cosa stiamo parlando, utilizziamo questo termine per semplificare, sia caduta in un vortice di progressismo e di borghesismo, come avrebbero detto loro sul finire degli anni 60, inizio anni 70, veramente tragicomico. E sono, a volte sembrano le caricature di loro stessi, perché dicono il contrario di tutto e di tutti, di quello che pensano e di quello che dovrebbero rappresentare, che chiaramente non rappresentano più, e poi si lamentano se movimenti come Casa Pound hanno riscontro e consenso nelle borgate o in tematiche, in campi dove dovrebbero averlo loro. Questo è.
Va bene, ti ringraziamo, buon lavoro con il primato nazionale.
Grazie a voi.
A questo punto una breve pausa musicale e poi torneremo sempre sul ballo di Malabarba.
politicamente scorretto, 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 politicamente scorretto.
Ebbene, ci avviamo verso la conclusione di questa puntata che ci ha visto coinvolti nella tematica faraginosa del referendum che si avrà il 4 dicembre, referendum costituzionale, che andrà appunto a modificare un testo che per molti viene considerato sacro, che è quello della Costituzione. E infatti è già da un po' che le posizioni si stanno ben dividendo all'interno del governo, perché ci sono già gli schieramenti pro referendum, e a questo punto potremmo definirli anche pro Renzi, e quelli contro. Parliamo in questi termini proprio perché è dichiarazione del nostro Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che nel caso in cui vincessero i no, annunciò le dimissioni. Dimissioni che ovviamente sono state poi ritirate, tra virgolette, o meglio è stata ritirata la dichiarazione stessa, proprio perché, diciamo, perdere il proprio potere per una dichiarazione a quanto pare non è tanto di moda, ecco. E tra coloro che si sono schierati a favore del sì abbiamo un Angelino Alfano, piuttosto che un Casini, un Lupi, Enrico Zanetti, che è appunto il vice ministro all'economia, ma anche i socialisti italiani sono in favore alla riforma Renzi-Boschi, per esempio Riccardo Nencini. Ma abbiamo anche volti noti, infatti a quanto pare abbiamo preso un po' la tendenza americana di utilizzare appunto personaggi di spicco per quanto riguarda la nostra televisione.
Sì, la cultura in generale.
Esatto, che si schierano appunto a favore di una posizione piuttosto che di un'altra, proprio stile House of Cards. Abbiamo un Roberto Benigni che durante la trasmissione delle Iene ha appunto dichiarato che se dovesse vincere il no al referendum costituzionale sarebbe peggio della Brexit, ed è per questo importante secondo lui che gli italiani votino sì. E anche se c'è da dire che quando Benigni presentava il programma Rai sulla Costituzione intitolato La cosa più bella del mondo, si professava in favore del no. Quindi cosa lo ha spinto a cambiare idea? E Benigni alle Iene si è difeso dicendo che gli stessi costituenti avevano auspicato una riforma della seconda parte della Costituzione così da migliorarla. Questo è il momento giusto per farlo, altrimenti, ha concluso il comico toscano, non accadrà più. Quindi carpe diem. Invece a favore del no ci sono diversi detrattori di Renzi, se così vogliamo chiamarli, alcuni dei quali interni proprio al PD, come Bersani, che appunto voterà no. E non è mancata infatti anche la risposta di Renzi, secondo il quale Bersani ha votato sì 3 volte a questa riforma, e se adesso cambia idea ognuno si farà la sua opinione. Ancora tra le fila del Partito Democratico c'è D'Alema, che ha dichiarato che voterà no.
Sì, Massimo D'Alema.
Esatto. Dello schieramento del no fanno parte anche diverse forze politiche come Forza Italia, guidata da Stefano Parisi e l'immortale Silvio Berlusconi, il Movimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia, la Lega Nord, e
l'Ampi, Casa Pound, esatto. I fascisti dell'Ampi.
Per il no è anche Fini, Nichi Vendola, e Pippo Civati,
sì.
Quest'ultimo ha definito la riforma fatta con i piedi, poiché la composizione del nuovo Senato è surreale, a suo avviso. Ma anche in questo contesto non mancano i personaggi pubblici che ci sbalordiscono come sempre. Abbiamo il famoso J-Ax, la Guzzanti.
Vabbè, non crediamo neanche dov'è che votino, dov'è che vadano a parare, perché non...
Monica Guerritore e Sabrina Ferilli. Quindi siamo contente, insomma, di aver fatto questa puntata su una tematica così faraginosa, perché appunto ogni volta che c'è da avere a che fare con un referendum si fa poco per rendere semplici le cose o comunque comprensibili dalla maggior parte della popolazione. E speriamo di aver fatto chiarezza attraverso questa puntata. Ovviamente il 4 dicembre senza dubbio andremo a votare per il no, quindi siamo arrivati alla fine di questa puntata, vi ringraziamo di averci seguito, potete riascoltare il podcast come sempre sul sito di Radio Bandiera Nera.
Se avete domande andate anche a consultare il sito del Primato Nazionale, dove troverete anche l'articolo firmato dalla Società degli Scudi.
Da qui è tutto,
sì.
Ci sentiamo venerdì prossimo, sempre al solito orario. Cioè, dalle 17 alle 18.
Grazie a tutti, ciao.
Ciao.
Ma che bel mondo di merda che vi siete costruiti. Ma quanti complimenti che vi siete meritati. Allora, eccoti seduto con le mani nei capelli che ti chiedi come mai anche quelli a cui volevi tanto bene sono pronti al tradimento, come mai anche qui al centro, nonostante il tuo stipendio, non è più questa la vita che vi avevano promesso e i bisogni ed i diritti che vi avevano concesso restano solo baccarozzi e non andranno via perché lo sporco da cui vengono vi si è incrostato nella vita e guardate il vostro mondo come perde, come arranca, tutti quanti comandanti di una nave che già affonda. Ecco qua le vostre anime nell'inferno dei cialtroni a cercare nuovi trucchi, nuove giustificazioni. Vi chiederete come mai, come mai, come mai. 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 Vi chiederete come mai e perché avete rinunciato a difendere il futuro di ciò che vi è stato dato. E per questo i vostri figli non vi sanno rispettare, non conoscono il rispetto, non hanno niente da imparare. Sempre allegri e pronti a tutto, alle 5 di mattina, imbottiti di pasticche, merendine, cocaina. Sono questi i vostri giovani, vi dovevano salvare. Sono andati fuori strada con la macchina del padre. Sono questi i vostri giovani a cui avevate insegnato i valori della pace e gli errori del passato. Sono questi i vostri giovani democratici, sinceri, rimbambiti da giochetti, puttanate, cellulari. Vi chiederete come mai, come mai, come mai. Vi chiederete come mai, come mai, come mai. Vi chiederete come mai, come mai, come mai. Vi chiederete come mai, come mai, come mai, come mai. I vostri figli, la vostra unica speranza, vi ripetono gli slogan di voi coglioni anni 60, i pagliacci d'indie media, i nuovi rivoluzionari, tra black bloc e pacifisti e disobbedienti vari, sempre colpa dell'America per il nuovo partigiano, ma poi i nemici sono questi, una lattina ed un panino, e allora guarda come frignano quando arrivano gli sbirri, sotto sotto, gratta gratta, sono loro i veri Yankee, sono loro il risultato del disastro nucleare, sono loro i veri figli di questa sporca falsa pace, con la faccia di Guevara e le bandiere arcobaleno, sono loro i veri figli del sogno americano. Vi chiederete come mai, come mai, come mai. Vi chiederete come mai, come mai, come mai. Vi chiederete come mai, come mai. avete derubato, imbottito di stronzate e poi abbandonato le masse impoverite, ingannate dall'astuzia di chi ha fatto del mercato la sua unica giustizia. Quelli mica giocano col videotelefonino, non c'hanno mica le lenzuola che ci rimbalza coccolino. Quelli mica hanno la mamma che gli prepara il caffè e latte, con il dolce e il cornettino, con la vestaglia e le ciabatte, con il padre antirazzista che porta a spasso il cane mentre sfrutta allegramente le puttane nigeriane. Altro che rapimenti in Sardegna, in Aspromonte, niente film anni 70 con bandini e finte bionde. Quelli poche chiacchiere e se la Lega ce l'ha duro, quelli c'hanno solo i denti e te li cacciano nel culo. Vi chiederete come mai, come mai, come mai. 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 Ci chiederete come mai, ma noi non vi risponderemo. Veniteci a cercare, ma noi non ci saremo. Ecco che va in malora il vostro mondo degli uguali. E se tutto questo è bene, allora sì che siamo il male. Se parliamo di coraggio è perché siamo preparati a combattere per nulla, nelle strade, negli stadi, in un mondo di rovine destinato a rovinare, dando fuoco ai cassonetti quando arrivano i blindati. Eccoti seduto con le mani nei capelli, senza soldi, senza storia, senza terra, senza figli. Non c'è un punto di ritorno in questa tua maledizione, non c'è un punto di raccordo e non c'è una soluzione. Questa volta non finisce, non arrivano gli inglesi, non c'è più una bomba atomica da tirare ai giapponesi. È la fine del tuo mondo, ma noi non ci saremo, e la tua triste storia falsa nemmeno la vedremo. Vi chiederete come mai, come mai, come mai. Vi chiederete come mai, come mai, come mai. Vi chiederete